Allora, oggi parleremo di regia, ma non soltanto, come avete imparato ormai da un po' se ci seguite, e lo faremo con Martina Pastori. Arriviamo. Signori, benvenuti, bentornati, una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e, come vi dicevo poc'anzi, con noi oggi Martina Pastori. Ciao Martina.
Ciao.
Benvenuta, grazie di aver accettato il nostro invito. Non starò qui a raccontare chi è Martina, ma lo scopriremo attraverso la chiacchierata che faremo in quest'oretta scarsa. Martina è una regista. Poi scopriremo, no, come vi dicevo, di che cosa si occupa, cosa ha fatto. Partiamo subito veloci. Questo è un podcast che parla di creatività. Di conseguenza vogliamo sapere dagli ospiti, vogliamo entrare un pochino nel mondo degli ospiti che abbiamo. Com'è nato il tuo interesse per la regia? Hai iniziato anche tu giocando con le videocamere che avevano i genitori negli anni 90-2000? Com'è andata? Raccontaci un pochino.
Sfortunatamente o fortunatamente, non essendo figlia d'arte, non ho avuto nessun gear a disposizione col quale sperimentare quando ero giovane, anche perché fino ai 15 anni non avevo ben idea di come esprimere questa mia fascinazione verso questa cultura pop o alternativa, che soprattutto arrivava dall'estero più che dall'Italia, ma non solo dalla musica, anche perché MTV forniva anche un sacco di animazioni.
Anime Night.
Wow. Esatto, quello, o anche cartoni un po' più verso il cinico, come Daria, come
queste cose. Beavis and Butthead.
Esatto. E abituano i ragazzini, i bambini, ad avere una mente più aperta, anche verso il sarcasmo, il cinismo, le cose anche un po' non molto politically correct. E quindi questo ti apre la mente. E secondo me è una marcia in più che avevo. Il punto è, come faccio a unire,
mettere insieme
queste due cose? Io non sapevo neanche che volessi fare la regista a 15 anni. Facevo il liceo linguistico, proprio un percorso più
completamente
più
diverso
lineare
rispetto a quello che è un po'.
Esatto, un giorno è cliccata questa cosa quando ero andata al mio primo concerto a 14 anni. Era un festival al Mazda Palace. C'erano Slayer, Slipknot e System of a Down.
Qua ci piacciono molto, siamo proprio fan, soprattutto per quanto mi riguarda. Slipknot e System of a Down, io ci sono cresciuto con System of a Down.
Anch'io, quindi io arrivando in quel concerto, vedendo tutte queste persone riunite per vederli insieme, questa energia che c'era nell'aria, è esplosa nel momento in cui sul palco stavano suonando gli Slayer. E c'erano un sacco di cameraman che praticamente salivano sul palco, andavano molto vicini, e li riprendevano, li vedevamo sui megaschermi. Quindi questo è stato l'anello mancante. Ho detto, aspetta, però la mia passione verso questa cosa può essere unita anche in maniera diversa, facendo operatore, facendo qualche tipo di mestiere un po' più tecnico.
Certo, legato
legato proprio ai live, alla musica, direttamente, perché io ai tempi non avevo neanche idea di cosa fosse fare il regista di un videoclip, perché mi sembrava quasi come un'impresa hollywoodiana. Cosa che lo era,
un
alla
po'
fine,
immagino,
ai tempi
esatto.
Lo era. E quindi ho iniziato pian pianino, cercando di prendere delle telecamere a noleggio quando ero un po' più grandicella, verso i 18-19, a fare video a band di miei amici, iniziando pian pianino, facendo video di festival, addirittura quando avevo 18 anni facevo i matrimoni, facevo tutto.
Questo si chiama gavetta, che
sì,
è la cosa che...
ho fatto tutto, esatto. Veramente qualsiasi cosa.
La cosa incredibile è che oggi la gavetta viene vista come un'onta, e invece è esattamente quello che si deve fare per arrivare poi a fare un mestiere, altrimenti quel mestiere non si fa, perché l'esperienza si impara sul campo. Non in maniera diversa.
Ma poi ci si diverte. Tanto se vai dal punto A al punto B in maniera lineare è abbastanza noioso. Invece se il tuo percorso è arzigogolato, magari ai tempi era un po' più difficile arrivare a fare quello che faccio ora. O avere una direzione, qualcuno che ti potesse istruire. Ci devi arrivare un po' da solo, per vie traverse, pian pianino. Mentre adesso è molto più facile, è molto più accessibile questa cosa.
Grazie anche ai device, immagino, che abbiamo a disposizione, anche quello, insomma, cambia un pochino.
Ovviamente potresti anche mandare un DM a un artista e...
ho fatto questo!
Ho messo 10 anni!
Purtroppo sì!
Comunque sì.
Noi di una certa età purtroppo.
No, però non me ne pento, è stato molto bello.
Certo, hai parlato di musica, abbiamo parlato di musica, è cioè un mondo in cui poi sei entrata grazie al tuo lavoro. Quali sono stati i videoclip, dato che hai parlato di videoclip, quali sono stati i videoclip che ti hanno colpito di più durante la tua adolescenza e perché? Io per esempio i miei ce li ho da sempre, però voglio sapere i tuoi.
Allora, i miei videoclip preferiti, se faccio una media, sono quelli di Chris Cunningham, che è un regista che si occupava soprattutto di Bjork e di Aphex Twin. Poi un altro, ma era particolare perché lui lavorava sull'artista. Allora, o metteva una bulimia dell'artista come in Aphex Twin, nei video di Aphex Twin, dove veniva praticamente riprodotto il viso di Aphex Twin su tutti i personaggi, oppure una sottrazione, nel senso un'eliminazione dell'artista. E questo era molto interessante.
Bello spunto di riflessione. Enorme.
Poi mi piaceva molto Marilyn Manson, Tainted Love. Questo videoclip secondo me è incredibile. È un po' tamarro, sì, però è cafone al punto giusto. Perché ha questo connubio tra la cultura un po' goth di Marilyn Manson, ma l'estetica un po' West Coast, Cadillac, Chicana, stripper, Los Angeles. E quindi questa la fusione di queste due estetiche è devastante. Secondo me è ancora
incredibile.
Bellissimo adesso.
Sono d'accordo con te. Una delle sfide però più grandi per un creativo, no? È la ricerca di un proprio stile. Abbiamo parlato di stili diversi, Chris Cunningham, Michel Gondry ad esempio. Nel tuo caso, io parlerei di poetica, mi piace di più rispetto a stile. Come prima cosa, come definiresti, se la definisci, la tua poetica?
Allora, in questo momento, perché comunque la mia poetica barra estetica è in continua evoluzione.
Giustamente.
Purtroppo o per fortuna, continuo a imparare, a osservare il mondo intorno a me e cambio, cioè non so, perché io non riesco ad avere una percezione dei miei lavori, perché per me sono tutti diversi, però dall'esterno vedo la gente che comunque mi dice: ah no, ma io ho riconosciuto che era
questo,
il tuo video prima di vedere i credits, e questa cosa io non la concepisco, ma sono lusingata,
certo,
perché è un minimo,
perché ti si riconosce,
si riconoscere
la famosa
secondo
cifra,
me invece esatto, la mia cifra stilistica non saprei adesso come definirla se non realtà aumentata.
Mi piace.
Deriva dal fatto che appunto noi che siamo cresciuti con Looney Tunes, anime, cartoni animati di ogni tipo, ma anche banalmente i Simpson,
certo,
siamo abituati a una realtà che si piega, cioè si parte dalla realtà e si va verso una realtà un po' più cartoonish, un po' più commedia, con dei tempi comici,
certo,
interessanti, e quindi a me piacerebbe, cioè sono partita da un'estetica un po' più moda, un po' più ferma, delle fotografie in movimento, una ricerca estetica soprattutto nelle simmetrie, nelle location, nell'architettura.
Aesthetic,
pian pianino, che poi è svanita perché comunque la esaurisci dopo un po',
e
c'era esigenza magari di farlo più nel 2015 fino al 2018, secondo me, perché partiva, adesso vabbè sto allargando troppo il discorso, però c'era un'esigenza secondo me di vedere l'artista, parlo per i videoclip,
chiaro.
C'era un'esigenza di vedere l'artista in maniera un po' diversa, un po' più estetica fashion, rispetto al playback classico che c'era prima. Poi questa estetica è andata a svanire di nuovo, anche per me, ma anche per gli altri, credo, perché è una cosa anche abbastanza collettiva.
Certo.
E adesso invece io, parlo per me, cerco un po' più di tridimensionalità nell'artista, nel protagonista, cerco di creare degli immaginari un po' più narrativi, cerco di lavorare anche sull'acting, sulla recitazione dei personaggi che ho a disposizione, perché è una fortuna poter avere a volte anche degli attori, soprattutto nei cortometraggi, con il quale lavorare, costruire un carattere, costruire un modo di muoversi, è molto divertente.
Esatto, molto divertente costruire poi tutta la narrazione, la narrativa anche di un videoclip o di un cortometraggio o anche volendo di un contenuto per un brand. Tu hai fatto anche tante cose da questo punto di vista, ne parleremo nella chiacchierata. Quindi insomma ci hai raccontato un pochino come si è sviluppata, come è cambiata anche negli anni, fondamentalmente in continua evoluzione, tutto certo. Quello che fai è in continua evoluzione. Però a questo punto mi verrebbe da chiederti se la tua estetica, ma il tuo modo di lavorare in assoluto, ha avuto insomma un cambiamento grazie un pochino anche ai progressi, mi verrebbe da dire, della tecnologia, cioè, oppure no, si è sviluppata a prescindere, sono stati due binari paralleli che non si sono mai incontrati? Non credo.
Sono sempre stata molto attenta al progresso tecnologico, mi informo sempre,
certo.
Non sempre le cose possono essere implementate in progetti commerciali.
Chiaro.
Di solito si sperimenta nei videoclip, quindi appunto nei videoclip si può utilizzare un drone appena uscito, un drone FPV, un drone con la luce o una telecamera molto piccola che può essere inserita in
X posto.
Un bicchiere dal basso, certo. Lì si può sperimentare molto.
Si può giocare molto, quindi
si può giocare molto, è una buona palestra il videoclip, quindi molti lo rinnegano.
No, ma invece
è perché le cose le vedi prima nei videoclip e poi vengono adottate dagli ADV commerciali, dai brand. First thing first, li vedi nei videoclip e poi
tutto il resto.
Entrano nel resto.
Parlavi non solo della possibilità di sperimentare, ma sperimentare da un punto di vista anche tecnologico, dicevi, no? Cioè una telecamera piccola così la puoi infilare dovunque, cosa che magari 10 anni fa, non 50, non 75, non si poteva fare. Immagino che questi progressi tecnologici riguardino non solo questa parte qui, ma anche, che ne so, i software di editing, di montaggio, danno tante possibilità, no? Anche le camere,
certo.
Come abbiamo parlato, no?
Anche l'AI che sto imparando in questo periodo, sto imparando i software per... soprattutto adesso per le foto, per il video, insomma, è un processo abbastanza lungo.
Stai studiando? Non si finisce mai?
No, non si finisce mai di studiare, se no sei finito.
È vero. Perché
bisogna, invece di lamentarsi, bisogna rimboccarsi le mani e farlo. E lo dico io che sono pigra come la morte. Sono sempre stata fortunata perché sono brava nello smart reading, leggo le parole chiave.
Okay.
Perché sono pigra, quando si è pigri
siamo in
si
due.
Fa furbi.
Seduti a questo tavolo di pigri ce ne sono due, posso proprio metterci la mano sul fuoco. Ovviamente immagino che da un punto di vista tecnologico le cose cambino rispetto al progetto e all'output, no? Che hai, ne hai già parlato. Però a questo punto non posso non chiederti una cosa, secondo me è fondamentale per ogni regista: i riferimenti, no? Un po' ne hai detti, le lanciate lì quando eri ragazzina, ma quali sono i tuoi riferimenti? Cioè, e soprattutto quanto credi che emergano nei tuoi lavori, se emergono oppure anche no?
Allora, adesso parlo soprattutto perché di musica comunque più o meno i miei riferimenti li ho a disposizione e poi comunque dipende dall'artista,
cambia
tutto. Le tematiche che mi piace affrontare, secondo me, sono frutto appunto della mia infanzia e dell'adolescenza, dove ho fruito di tanto materiale cinico, grottesco, stand-up comedy. Guardavo sempre questa piattaforma che si chiama Adult Swim, dove si può fruire di cartoni di animazione, appunto stand-up comedy, show di ogni tipo.
Per capirci, Adult Swim ha mandato in onda Rick e Morty, perché voi, se non avete visto, vi prego, fatevi sto regalo, andate su Netflix e guardatevi Rick e Morty.
Esatto, e anche cose un po' più,
vecchie. Certo, assolutamente.
È un connubio tra cinismo, commedia, e poi in più non è ancora
critica sociale,
uscita questa
tantissima
cosa, critica sociale, e nichilismo positivo, che sono dei temi che mi affascinano più di magari qualcosa di thriller, di drammatico. A me affascina di più il realismo e la brutalità di ciò che succede veramente.
Davvero.
Poi da lì poi mi piace anche sperimentare nel fare delle piccole parentesi surreali nel realismo, come se fossero
dei piccoli sogni.
Dei piccoli sogni, esatto.
Bello, mi piace molto.
Da dove poi si riviene ricatapultati nella realtà, esatto.
Poi arriviamo al 2016, dimmi se dico qualche stupidaggine, sì. Quando realizzi il videoclip di Ninna Nanna di Gali, mi sbaglio?
Ah, di Willy Willy.
Di Willy Willy, scusami, sì. Willy, ho sbagliato io.
Ho fatto anche di Ninna Nanna, okay, però secondo me il primo è Willy Willy, okay. È anche il più interessante da raccontare.
Ok, perché? Me ne parli?
Ma perché io in quel momento, se non ricordo male, mi occupavo più di moda e di videoclip un po' più alternative.
Ok.
E sono stata contattata dal manager di Gali per fare questo videoclip. Io ero totalmente a digiuno, infatti ho dovuto anche un po' studiare il personaggio, eccetera, eccetera. Però è stato molto bello perché è stato il mio primo videoclip dove avevo a disposizione un artista per una settimana. Siamo andati in Giordania.
Wow.
E non c'erano tutte queste sovrastrutture di il manager, l'A&R della label, il producer, tutte
non c'erano le rotture di coglioni.
E tu vedi l'artista così lontano e così protetto nella sua gabbia d'oro che non riesce ad accedere a quello che vuole fare veramente, a come è lui come persona e non personaggio.
E invece tu ci sei riuscita.
Invece lì eravamo in quattro su una Jeep sgangherata che andavamo in giro. Ti piace lì? Ok, scendi. Beh, e ti faccio un play. Era la cosa più naturale e più spontanea che abbia mai fatto in questo campo, intendo.
E immagino che Gali sia stato super disponibile, no?
Sì, è stato molto disponibile. In più parlava arabo, quindi parlava con le persone del posto.
Fantastico.
No, bello, bello. Fossero tutti così, videoclip con poca gente.
Sarebbe meglio.
La possibilità più, cioè proprio quell'urgenza di girare quando vuoi girare.
E soprattutto di avere la possibilità di avere un contatto diretto immediato, vero, con l'artista,
sì.
Che ti cambia proprio l'orizzonte,
sì.
Immagino,
sì.
Ma una cosa che ho sempre pensato, ma come si trasforma un testo di una canzone in immagini? Cioè hai un metodo, oppure immagino che ogni progetto poi richieda un approccio diverso, no?
Sì, certo, esatto, dipende da progetto a progetto, da artista a artista. Per quanto mi riguarda, non amo essere didascalica, nonostante a volte sia capitato, perché comunque dipende da artista a artista.
Qualche volta magari è anche necessario, non so.
Sì, immagino di sì. Viene proprio richiesto, perché
chiaro,
dipende,
chiaro.
A volte sia carta bianca, a volte un po' meno, a volte si cerca di trovare un
compromesso.
Esatto, un compromesso. E, di solito l'artista arriva già con
un'idea.
Un mood,
okay,
un'idea.
Okay, okay.
Perché comunque di solito un videoclip esce insieme a una programmazione già fatta a monte,
certo.
Fotografica.
Cioè tu vai ed esegui un pochino quello che è
quello che è in linea con quello che vuole comunicare con quel tipo di album, con quel tipo di progetto.
Certo.
A volte invece arriva un artista e ti dà carta bianca ed è bellissimo, magari ci si confronta,
chiaro.
E si trova un mood, un mondo da mostrare in quei due minuti e mezzo.
Cioè, che spesso sono pochissimi.
Sono pochissimi, ma in verità sono tantissimi.
Dal tuo punto di vista
sono
sì.
Sono tantissimi, perché...
Si possono raccontare una marea di cose in due minuti e mezzo.
È quasi un cortometraggio.
Davvero.
A volte, infatti, i videoclip diventano anche cortometraggi quasi.
Ma tu che cosa fai? Cioè, quando sai
io
che
prendo
devi...
una canzone... Io semplicemente... vanno di pari passo appunto il minutaggio,
okay.
E i punti salienti della canzone. Di solito disegno la linea d'onda della canzone,
okay.
Come se fosse proprio la linea audio.
Sì, come no, una traccia audio, quindi vedi...
Esatto, la traccia audio, così in proporzione vedo dove sono i punti salienti, i punti clou della canzone e capisco che in questo video ci deve essere, qui c'è un ritornello, qui c'è un ritornello, qui c'è un bridge, qui devono succedere delle cose, per il resto deve essere un build up che arriva a quel punto, perché
bello.
Comunque due minuti e mezzo una persona la devi tenere incollata fino alla fine ed è difficilissimo adesso, c'è
esatto,
un span
adesso.
Di attenzione di... Tre esatto. Secondi, ah no, basta.
Esatto, proprio quello
cioè,
volevo dire.
Bisogna...
Noi da ragazzini guardavamo video anche di 4-5 minuti, ok? Rapiti come. Parlo per esempio, il video che mi viene in mente è Karmapolis dei Radiohead, ok? Un video in cui succede niente e tu lo guardi fisso per 4 minuti e mezzo e non riesci a staccare gli occhi dal video. E non succede il resto di niente. Com'è possibile? La bellezza di scrivere un video come si deve, secondo me. E a proposito di scrittura, dalla scrittura che c'è un po' scritto, cioè nel senso tu butti giù l'onda della canzone e capisci dove inserire le cose e come strutturare il video, ma dalla scrittura si arriva poi alla fase di produzione vera e propria, certo, del videoclip. E quanto tempo richiede in media la fase di produzione di un video? Ovviamente immagino dipenda, no?
Esatto, sì, dipende. Facendo una media, secondo me, da quando... Allora, adesso i tempi si sono accorciati molto, perché bisogna fare un sacco di contenuti appunto per i social, quindi se c'è bisogno di fare un videoclip viene richiesto e la consegna era per ieri. Però vabbè, si fa quel che si può. Di solito ti chiamano 3 settimane prima, no, se va bene.
Davvero?
No, è una cosa buona. 3 settimane.
Ah, 3 settimane è una cosa buona?
Perché a volte si chiamano anche 10 giorni prima e dici, ma scusa. Alla fine è così, perché poi non si capisce mai da dove inizia il problema, perché in verità poi anche loro lo devono fare perché lavorano per un'etichetta che gli ha imposto delle tempistiche, certo. Quindi non voglio puntare il dito contro nessuno, però è sempre, cioè alla fine della piramide ci siamo noi.
Quindi in testa ci cade.
Esatto, sì. Solito sono 3 settimane prima, quindi una settimana / 10 giorni di produzione, poi shooting e poi insomma un paio di settimane dopo per montare, fare tutta la post.
Ok, immagino che comunque sia sempre un lavoro di team, no?
Sì.
Ok, ma quali sono le figure con cui ti confronti più spesso durante una produzione di questo tipo? Un po' le hai citate già prima.
Esatto, no, secondo me le figure sono due. La prima sono i producer, perché sono loro che ti permettono di girare nella maniera in cui tu vorresti. Io vorrei girare con questa cinepresa, vorrei girare con queste luci, in queste location. E loro dicono no, puoi permettere questo, questo, questo. E da lì si inizia una contrattazione,
no,
quasi
piace.
Da mercato.
Mi
tipo,
piace.
Ok, allora, perché io ovviamente devo cercare di portare acqua al mio mulino, chiaro, e quella del mio cliente, che
ovviamente
è l'artista.
Certo.
Però normalmente le risorse e i tempi sono limitate, quindi si cerca di trovare delle soluzioni e di farsi venire dei colpi di genio invece di vedere questa cosa come un ostacolo, visto che è come i mulini a vento di...
Sì, certo, lo giri a tuo favore.
Esatto, se non puoi sconfiggerlo cerca di trovare una scorciatoia.
Corretto.
Quindi si trovano delle soluzioni geniali, tra virgolette,
succede,
creative,
cioè, ecco, esatto, è proprio quello.
Esatto, si propongono delle cose in modo da avere un risultato migliore possibile con quello che si ha.
La creatività, no?
Esatto.
Questo podcast parla di creatività.
Certo.
Se c'è un problema, proviamo a non batterci la testa contro, ma prendere il problema e trasformarlo in qualcosa di positivo, magari che ci possa anche dare una prospettiva nuova, come appena detto.
Esatto. La seconda figura è il DOP, che è il direttore della fotografia.
Ok, perché sembrava una bestemmia, per fortuna non abbiamo detto.
Cinematographer, okay, chiamiamolo,
vabbè.
Che è praticamente la persona più importante insieme al regista in un set. Praticamente il regista si occupa più che altro della messa in scena, degli attori, della composizione, dell'inquadratura, di cosa succede. E il DOP è il pittore che te la colora, ti mette la luce, ti dà la vibe richiesta.
Certo, e poi tu ci metti tutto il tuo, nel senso,
esatto,
che ti dice: io ti ho apparecchiato la tavola, adesso tocca a te, insomma, mettere le portate.
Però mette della poesia. Io lavoro sempre con Edoardo Bolli, che è bravissimo. Siamo partiti da fare dei videoclip piccolissimi fino a fare dei lungometraggi. E mi trovo molto bene perché ci iniziamo a capire sulla stilistica che vogliamo utilizzare,
certo,
sulle ottiche, sulle cineprese. E lui è molto, molto bravo, mi trovo molto bene ed è la figura più importante, non dopo il regista, quasi.
Allo stesso
pari
livello.
Merito,
ah,
sì.
Ok. Quest'anno ospite qui abbiamo avuto Erasmo Ciuffo, che ci ha parlato di cosa significa entrare in sintonia con un artista. Nel tuo caso, come avviene? Cioè, come crei un rapporto con l'artista con cui devi lavorare, fondamentalmente per capire un pochino che cosa puoi andare a fare, non solo rispetto a quello che lui ha in testa, ma rispetto a quello che lui è. È difficile, immagino, come funziona?
È molto difficile, appunto, perché anch'io, essendo una persona molto introversa, sono di poche parole, diciamo.
Okay.
Però una cosa positiva della mia personalità è che non vengo starstruck, cioè non sono condizionata dal fatto che la persona che ho davanti a me sia popolare, famosa.
Ok, mettiamola come
quello
vogliamo.
Quello che vuoi.
Quello che è.
Quindi cerco di indagare su, non sul personaggio, ma sulla persona. E cerco di essere più... più aperta possibile al dialogo con questa persona, se è disposta, ovviamente.
Certo.
Non tutti gli artisti sono disposti. Provo a cercare di capire che cosa veramente loro vogliono mostrare attraverso, certo, un videoclip o attraverso qualsiasi altro supporto.
Vabbè, diciamo che fare. Si deve creare un po' di empatia, perché
esatto,
altrimenti
si prova. A volte ci si scorna anche un po', certo, perché magari gli artisti arrivano con una convinzione che loro stanno bene in un certo mood, in un certo ambiente, ma io cerco di proporgli delle visioni nuove.
Giusto.
Esatto, che magari sono peggiori per lui, però gli dico: guarda, prova a fidarti, che secondo me questa cosa ti calza a pennello.
Quanto è difficile far sì che un artista si fidi?
Allora,
secondo me è difficilissimo.
È difficile perché loro arrivano da un mondo dove sono coccolati, istruiti,
esatto,
istruiti e costruiti dalle loro label. Cioè loro prendono
funziona.
Questo diamante grezzo e
lo
tu
modellano.
Sei Billie Eilish italiana, tu sei reference americana, e gli costruiscono,
certo,
un immaginario che magari non è loro totalmente. E quindi tu cerchi di ampliarlo cercando di creare qualcosa di più personale, più intimo.
Di più vero.
Di più vero, esatto.
In certi casi.
A volte si riesce, a volte no, però sono contenta. Cioè,
certo,
ho fatto anche un bel lavoro tipo con Madame.
Ecco, per esempio, com'è andata?
Lei è andata bene, nel senso che anche lei è molto estrema nelle cose che propone, e io sono brava un attimo ad ammorbidirle.
Però si è creata,
sì, c'è un back to back buono tra me e lei.
Cioè si è creata una bella sintonia.
Esatto.
Lì siete entrati in empatia.
Sì.
Siete riusciti.
Sì,
ok,
sì, sì,
ok.
Sì. Anche lei è bella cinica, bella.
Si vede quando.
Bella tagliente.
Vero, vero, vero. Abbastanza. Si percepisce,
sì,
davvero. E una volta entrati in sintonia, no? Poi lo step successivo sia quello di immergersi un attimo nell'universo dell'autore per conoscere un po' la sua natura. Ma io immagino che comunque non ci sia un tempo, no, per questa fase. Cioè, può succedere in un minuto come non succedere mai nelle due settimane.
Sì.
Di, ecco, immaginavo.
Ho fatto video dove non ho neanche incontrato la persona a cui dovevo fare il video, ma neanche parlato al telefono.
Quindi rendiamoci conto.
Dipende.
No, ma certo, dipende tanto dalla persona che hai di fronte. Immagino che uno dei momenti più delicati del tuo lavoro sia quello di adattare, no, il tuo stile, il linguaggio a quello dell'artista con cui stai collaborando. Fondamentalmente si tratta di un compromesso, come ci dicevi,
sì,
prima, giusto?
Sì, 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 sì.
È molto complesso, è molto difficile, ma qualche volta rispetto alla persona che hai di fronte, quando ce l'hai di fronte, a quanto pare poi cambiano le cose. Tra i vari artisti con cui hai lavorato c'è anche Mecna, no? Che oltre ad essere un gran musicista, è anche un art director. Riprendendo la domanda di prima, come sei arrivata alla definizione dell'estetica dei video? È stato un lavoro a quattro mani in questo caso, dato che Mecna ha anche questo tipo di background?
In quel caso sì. Allora, credo che tu stia parlando di Pace.
Sì, esatto.
Esatto, che è stato il mio... Mi ricordo benissimo di questo video.
Racconta.
Perché è stato un inizio di una nuova era per me.
Wow.
Dove ho smesso di giocare con i giocattoli dei bambini, cioè dei
sì, sì, sì,
piccoli.
Sì, certo.
Ho iniziato a giocare con i giocattoli dei grandi. E insieme alla mia piccola crew con il quale sono andata in montagna, ho finalmente potuto utilizzare la cinepresa che volevo usare, che
no,
è la Rialexa.
Finalmente.
Era una catafalco da portarsi su e giù dalla montagna, che non te lo spiego. Però ne è valsa la pena. E sono molto contenta che Corrado Mecna, sì, mi abbia dato anche lì carta bianca. L'unica cosa positiva, cioè l'unico minimo comune denominatore tra il video e il suo album era questo blocco di plexiglass con dentro una rosa, okay, che doveva rappresentare del ghiaccio, e quindi questo l'abbiamo inserito nel video. Però per il resto lui si è fidato, gli ho esposto la mia idea e gli è piaciuta molto. È stata una bella esperienza, infatti lui non c'era neanche non c'era. Completamente, cioè, mi ha dato la possibilità di avere questo
sperimentare, di fare quello che volevi.
Esercizio narrativo, bello, è stato il mio primo esercizio narrativo, perché non c'è l'artista, non c'è playback, quindi
possiamo andare e immaginare un bello, mondo, sì. E lui si è fidato anche perché, come dicevamo prima,
fa anche il grafico, fa il designer, esatto, quindi ha un attimo un'estetica un po' più raffinata.
Esatto, e sa che lasciar lavorare le persone è la cosa giusta da fare. A proposito di poetica, l'importanza della tecnologia, e a proposito di lavorare con persone, tu, oltre a Gali, Mecna, hai lavorato anche con Marrakesh,
sì,
per cui hai realizzato il videoclip di Crudelia. In quel caso, sì, hai fuso linguaggi differenti, tra cui anche il 3D. Com'è nato il concept del video?
Allora, per quanto riguarda Crudelia, abbiamo fatto un lavoro soprattutto sul simbolismo e su alcuni oggetti o alcuni spaccati di vita in maniera suggestiva, quasi rarefatta,
okay,
che lui voleva raccontare, che parlavano di una parte della sua vita, di una relazione passata. Ed è stato molto interessante, perché comunque anche lavorare con Fabio è stato molto challenging, perché ovviamente pretende un risultato all'altezza del
suo status artistico,
però ci siamo trovati bene, abbiamo creato dei piccoli mondi in questo studio, che secondo me
funzionano.
Funzionavano per quel pezzo, sì.
Direi proprio di sì. Poi lavorare, ripeto, con personaggi di questo calibro, secondo me, ti arricchisce, oltre al fatto che impari, ma ti arricchisce tantissimo, perché hanno qualcosa da dire e si percepisce. Prima di cambiare discorso, però, volevo chiederti un paio di cose al volo. Pensando alle canzoni che ami di più, va bene? Di quale avresti voluto realizzare il video? Ce l'hai una canzone? Dici, cazzo, avrei voluto farlo.
In generale,
qualsiasi cosa.
Allora, a me piace tantissimo la canzone Back to School dei Deftones.
Ok.
E niente, mi sarebbe piaciuto metterci le mani lavorare su di lui. Sì, metterci le mani su.
Va bene. Esatto. Mentre se dovessi pensare ad un artista con cui collaborare in futuro, ce l'hai? Voglio parlare di Sogno nel cassetto, ma insomma,
vado più verso l'Italia, magari.
Come vuoi, vai. Con chi vorresti lavorare? Magari mandiamo un messaggio.
Allora, mi piacerebbe lavorare con Anna.
No, oh,
secondo me è fortissima.
Mamma mia, sì.
E come band i Verdena.
Oh, wow, mamma mia, torno indietro di 20 anni e piango fortissimo, perché divento un'altra volta un adolescente, terribile. Abbiamo ripercorso un pochino le tue esperienze legate al mondo della musica, insomma, ma nel tuo curriculum, però ci sono anche altre cose. Hai fatto una roba per Netflix, giusto? Nel 2022?
Esatto.
Okay. Sotto il sole di Amalfi si chiama.
Sì, non è un mio film, nel senso che sono stata contattata da Netflix come regista realizzatrice. Okay. Questo avviene quando una sceneggiatura è già scritta e tu, okay, devi solo metterla in atto. È, okay, più un prodotto, tra virgolette, commerciale, come può essere
una pubblicità. Ok.
Esatto, una pubblicità, una serie. È un prodotto già scritto e confezionato. E
ti si chiede fondamentalmente la realizzazione pratica della,
esatto,
questione. Ok, e com'è lavorare in un contesto come questo?
Allora, è particolare, è una buona palestra, sicuramente, perché ho imparato a gestire le mie energie in un set che dura 2 mesi, tutti i giorni, per 14 ore al giorno.
Wow.
Ed è un modus operandi molto diverso al quale io sono abituata, perché quando giri un videoclip o uno spot pubblicitario devi concentrare le tue energie in 2 giorni.
Chiaro.
E poi puoi tirare un sospiro di sollievo. Lì ogni giorno è importante, ogni mattina è
challenge,
di vita,
una sfida. Certo.
Esatto, e forse io ho preso questa esperienza troppo a cuore, mentre, perché non ho, perché per la mia inesperienza ho accettato di fare questo film senza capire che quando sei chiamato con una sceneggiatura già fatta devi rendere l'esperienza più semplice possibile a tutti in un set, soprattutto dalle 90 alle 200 persone al giorno. Quindi io ce l'avevo fin troppo a cuore e non avevo capito che era un'operazione più commerciale. Okay. Quindi io non lo considero come un film mio, cioè non è un non film è mio. Molte persone mi dicono: ah, ma tu hai già fatto l'opera prima.
No.
Cioè, no, sì.
Da un, senso, da un punto di vista meccanico,
sono,
di
sono
cose
fortunata
da
che mi è stato proposto un progetto così mastodontico.
Perché comunque quando bussa la porta Netflix non è una roba proprio.
Esatto, mi ha fatto molto piacere, mi ha aiutato a capire le dinamiche sia sul set che di politica e di compromessi che ci sono dietro con questa sovrastruttura di
enorme
agenzie, piattaforme.
Certo,
quindi in verità si impara sempre. Cioè
A voglia, a voglia. E com'è stato scegliere le location? In quel caso però immagino che fossero già state stabilite.
Sì.
A proposito però di location, ci sono dei luoghi in cui vorresti girare e non hai ancora girato e ti piacerebbe insomma inserire una location all'interno di un tuo lavoro?
Allora,
ce l'hai?
Questa è una possibilità che non avverrà mai, ma mi piacerebbe girare in Nord Corea.
Wow, perché è difficile, amica.
No, lì è impossibile, sarebbe il mio sogno poter girare
come
qualcosa
mai?
Là.
Come mai?
Ma perché lì, secondo me, allora, in verità le immagini che ci arrivano qua sono un po' distorte, noi non vediamo esattamente quello che c'è lì.
Mai.
E secondo me ci sono delle strutture, sia dal punto di vista architettonico che sociale, che sono talmente diverse da noi che sono quasi aliene, e quindi mi piacerebbe quasi girare un documentario là.
Sarebbe,
ma anche
fichissimo.
Solo senza audio, solo per osservare cosa avviene lì e queste strutture mastodontiche vuote, che poi sono vuote perché in verità la popolazione non è tanto densa.
Quindi la Corea del Nord, abbiamo detto, noi lanciamo la palla a chi, se ci state ascoltando dalla Corea del Nord, sappiate che Martina vuole venire a girare. Ma fino a quel momento, cioè al lavoro con Netflix, per lo più avevi diretto artisti e non attori, ne abbiamo parlato anche prima, ma quali sono le differenze che riscontri? Cioè, o se c'è qualche aneddoto che ci puoi raccontare, perché immagino lavorare con un professionista che sa recitare un conto, con chi invece si deve approcciare magari anche per le prime volte a una roba del genere, è molto più complesso, immagino.
È vero. Sì, c'è molta differenza, anche se ci sono alcuni artisti musicali che secondo me sono molto forti, come per esempio ho appena lavorato con Salmo, sta girando un blocco, quindi lui è molto bravo, però ci sono anche molti altri artisti che...
Capaci.
Che sono sì molto spigliati davanti alla telecamera, però lavorare con gli attori è proprio un altro paio di maniche.
Ci credo.
Perché primo ti aiutano tanto nelle prove, perché tu ovviamente fai un po' di ricerca sulla scrittura del personaggio e cerchi di proprio formare come con della creta una persona che non sono loro, perché sennò se li lasci troppo morbidi a fare quello che vogliono, interpretano l'attore, cioè interpretano la
se stessi in un certo qual modo.
Molte volte quando non riesci a dirigere un attore interpreta se stesso e basta,
vero,
diventa tipo il simpaticone quell'accento. Quindi è un'arma a doppio taglio, perché poi in più hai anche la pressure del fatto che gli attori hanno lavorato con artisti
con registi
di un calibro molto diverso dal mio, come ad esempio avevo lavorato con Isabella Ferrari e lei ha lavorato con Sorrentino.
Ci aspetto un
attimo. E quindi è un'esperienza che ti tira un attimo, stavo dicendo humbling experience,
sì,
non so
certo.
Come si dice in italiano.
No, che ti fa un attimo rientrare nei ranghi in un certo qual modo.
Sì, è molto bello lavorare con gli attori, è proprio una fortuna perché impari tanto anche tu, perché poi non puoi spingere troppo sulle loro energie, perché se devi fare una scena dove ci sono questi attori che litigano e piangono, eccetera eccetera, devi stare attento perché non gliela puoi far fare 17 volte perché pigliano e se ne vanno.
E soprattutto è difficile riuscire a esprimere certi tipi di emozioni in maniera ripetuta. Qual è stata l'eredità più grande che ti sei portata dietro, insomma, da questo progetto, dal progetto con Netflix?
Dal progetto con Netflix, sì, appunto, è stata quella di osservare meglio qual è il fine ultimo di questo progetto e rendere l'esperienza piacevole e più facile per tutti quelli del set, okay, e dosare le energie sia fisiche che mentali lungo in modo da poter essere performante ogni giorno dal lunedì al sabato per 14 ore per 2 mesi.
Mamma mia, quando dici sta roba mi viene un'ansia terribile.
No, ma è bello poi quando arrivi sul set, è proprio elettrizzante. Bello, adesso bellissimo. Se ci ripenso è mezzo traumatico, però quando sei lì è una sferzata di adrenalina incredibile, wow, cioè respiri proprio un'aria diversa, bello. Ognuno è proprio è un king in ogni reparto, c'erano i migliori elettricisti, i migliori macchinisti, migliori,
è una goduria,
è bellissimo, solo che bisogna capire che cosa si fa. Infatti ora che sto scrivendo il soggetto per il mio film nuovo, però
in bocca al lupo,
almeno so dove non sbagliare, crepi. Però almeno ho imparato tante cose.
Ok, allora arriviamo ora però a uno dei tuoi ultimi progetti, nonché il tuo primo corto, giusto?
Sì,
ok,
sì.
Jamal Tosmal, sì, che è disponibile su Mubi, giusto?
Su Mubi è scaduto, però è su RaiPlay.
Fermi, su RaiPlay.
No, era su Mubi, non
okay,
è una...
no, era su Mubi, adesso è su RaiPlay, esatto, quindi è possibile vederlo.
Sì,
ok,
sì.
Cosa ti ha spinto ad avvicinarti al mondo della narrativa in questo senso? E raccontaci un po' del progetto, sono molto curioso. La sua genesi, insomma.
No, certo, la sua genesi è arrivata in maniera abbastanza naturale. È nata attraverso l'osservazione un po' capillare di cosa avveniva là. Ho fatto tanti viaggi a Marsiglia. Che
esatto, raccontiamo un pochino dove è ambientato.
È ambientato a Marsiglia, okay, e ci sono andata spesso con questa mia amica fotografa che si chiama Chiara Fossati,
okay,
e anche lei faceva dei progetti a Marsiglia, soprattutto sulla cultura più urban, sui ragazzini, e quindi ci capitava molto di conversare con loro, di osservarli e insomma di carpire la loro essenza in qualche modo, perché Marsiglia è un po' analoga a Napoli secondo me.
Certo, c'è questa narrativa che, sì, le lega tantissimo, cioè così come
il mare,
esatto,
prima di tutto, una città portuale ha un'accezione totalmente diversa. In più a Marsiglia i ragazzi stanno in giro, stanno in strada,
come gli scugnizzi napoletani.
Sì, 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 e quindi si vivono il mondo in una maniera più organica,
più vera.
Cioè stanno in giro,
stanno in strada,
sempre in giro, stanno in gruppetti, fanno i loro errori, fanno le proprie cavolate, però hanno anche questa resilienza dove non se la prendono troppo a cuore, anche se hanno sbagliato, e vabbè, poi ci si ricostruisce pian pianino,
sì,
e si va col flow. E ho cercato di creare una storia che potesse inglobare proprio questo concetto, quello di resilienza, in una comicità un po' cinica, un po' grottesca.
Che ritorniamo alle origini.
Esatto,
no?
Di
bellissimo.
Non prendersi sul serio, non raccontare questo tipo di realtà in maniera più vittimistica.
Bravo.
Ma in maniera più simpatica, più leggera.
E più reale.
E più reale.
Verrebbe da dire.
Sì,
sì, sì.
Sì, sì.
Quindi, RaiPlay.
RaiPlay.
Mi raccomando, ok. Jamal Tosmal su RaiPlay, andatevelo a vedere. Siamo giunti alla fine. Solitamente, prima di salutarci, ci piace chiedere ai nostri ospiti il nome di quello che potrebbe essere il prossimo ospite di Spigola. Chi ci consigli?
Mi piacerebbe tanto sentire cosa da dire Alberto Angela.
Allora, signor Angela, noi la desideriamo ardentemente.
Assolutamente sì.
Ok, in tutti i sensi proprio. Speriamo un giorno di averci. Guarda, se viene Alberto ti invitiamo, te lo vieni a vedere. Va
vengo
bene
ad ascoltare sicuramente cosa da dire.
Grazie mille Martina.
Grazie a te.
È stato molto bello questo viaggio. In bocca al lupo per tutto quello che stai facendo.
Crepi.
Signori, noi abbiamo finito. Alla prossima. Peace. Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Giani e Susanna Giammona per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Tofi e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capua per il coordinamento tecnico, Andres Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonanno per la parte social e i Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.